O Padre, noi ti ringraziamo perché tu fai tutto per noi. Tu ci domandi solo di accogliere il tuo amore spalancando le nostre braccia e aprendo il nostro cuore. Grazie perché ci doni un esempio in Abramo, l'uomo fedele che ha abbandonato tutti i suoi progetti per metterci totalmente nelle sue mani. Grazie perché in Abramo tu ci hai presentato la figura di Gesù, figlio e servo obbediente, modello di una fede piena, totale, della consegna totale di sé. Signore Gesù, tu ci hai invitato a guardare ad Abramo come padre e a riconoscere la nostra libertà di figli proprio a partire da un rapporto di fede profonda con Dio come Abramo. Ti ringraziamo perché facendo questo metti davanti ai nostri occhi una figura concreta che noi possiamo imitare e con cui noi possiamo confrontarci. Grazie perché ci doni lo Spirito Santo e continui a donarcelo nella misura in cui noi ci apriamo a te. O Spirito Santo, compi in noi l'opera per cui sei ogni giorno inviato a noi. Rendici davvero figli, rendici capaci di annunciare con la nostra vita al mondo la bellezza dell'amore che si dona fino in fondo. O Maria, tu che sei tempio vivo dello Spirito Santo, ottienici la grazia della docilità completa alle sue emozioni interiori. Amen. Siamo dunque arrivati al versetto sesto e ho intitolato questa sequenza di pochi versetti, tre versetti, è abbastanza ovvio, la fede di Abramo. E questo secondo passo, abbiamo visto un primo passo, i versetti dall'1 al 5, questo secondo passo è costituito da un commento che potremmo chiamare in stile midrashico. Sapete cosa sono i midrash? Sono dei racconti che hanno sfondo biblico, una specie di, come dire, tentativo di reinterpretare la lettura biblica e di approfondirla, una specie di lectio divina. Quindi uno fa una lectio divina su un testo e poi arriva a fare degli approfondimenti, no? Quindi sono delle conseguenze, poi sono dei midrash che erano per i bambini, sono dei midrash che sono fatti per i discepoli dei dottori, dei midrash per i bambini sono quelli più facili, no? Perché voi sapete che il testo biblico veniva raccontato in casa, non letto perché la gente non sapeva leggere. Era già raro che in ogni villaggio, se c'era una sinagoga, c'era anche il libro della Torah, perché era un capitale avere un libro tutto scritto a mano, immaginate, non era mica come avere in casa la Bibbia delle Paoline, capite? L'edizione magari che economica, no, lì un libro era preziosissimo, era il libro, e allora sapevano tutto a memoria, la gente che andava alla sinagoga imparava a memoria, e soprattutto quando non si sa scrivere la memoria funziona di più, eh? La mia nonna sapeva a memoria dove era nato questo qui, dove era nato quello là, dove era stato battezzato il giorno, ma io non sapevo leggere né scrivere, perché non avendo la possibilità di avere un archivio scritto, deve avere un archivio dentro per non farti fregare, sapere quando hai comprato questo campo, quanto l'hai pagato, chi era il testimone quel giorno lì, cioè tutte queste cose qui. Quindi c'è un archivio, c'è tutto uno studio che aveva fatto Charles de Foucault quando è andato in Africa, con i suoi studi, c'era proprio questo studio che lui aveva fatto su questa capacità di tramandare oralmente, e lui era rimasto sbalordito di come questa gente sapeva tutto, e lui ha scritto, cominciato a scrivere tutte le cose che loro sapevano, ma loro non avevano nessun documento scritto. Allora lì si capisce come mai la Bibbia, anche così grossa, è stata tramandata per millenni oralmente. Ora, dicevo, c'era il Midrash che erano per i bambini, mettiamo tipo il Midrash di Mosè, della legge, no? Non so, sapete il Midrash. Allora, Mosè, quando Dio diede la legge a Mosè, il bambino domanda a papà, papà, perché la legge, i 10 comandamenti si trovano due volte nel Pentateuco, la prima volta nell'Esodo, la seconda volta nel Deuteronomio, due volte, due versioni dei comandamenti. E allora, come spiegare questo? Il papà dice, devi sapere che quando Dio ha dato i comandamenti a Mosè, Mosè domandò quanto costano, e Dio disse, è gratuito. E allora Mosè disse, allora ne prendo due. Ecco, in modo per spiegare in maniera semplice perché due, perché la psicologia umana, se è gratis, ne prendi due anche se non ti servono, no? Quando mettevo i foglietti in fondo alla chiesa, dicevo prendetelo oppure non hai niente da pagare, allora vedi tutti che si tuffavano e qualcuno portava via due, anche se non le servivano due, però per buon conto non si sa mai, può servire, prendiamo i due. Ecco, allora dicevo che questo è una specie in forma midrashica, viene presentata l'esperienza di Abramo, che è il primo chiamato, e insieme viene collegata all'esperienza dei Galati. Ricordate, ieri sera nella nostra riflessione abbiamo visto qual è l'esperienza dei Galati, è l'esperienza dello Spirito Santo, che è l'esperienza fondamentale del cristiano. Cosa vuol dire l'esperienza dello Spirito Santo? Che cos'è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre e del Figlio, vuol dire che se noi siamo battezzati e quindi facciamo l'esperienza di Cristo risorto, colui che è passato attraverso la morte e l'ha vinta, noi abbiamo ricevuto lo stesso Spirito di Cristo, che è lo Spirito che c'è tra il Padre e il Figlio, quindi è come corrisponde al sangue in una famiglia. Nella famiglia si dice abbiamo lo stesso sangue, siamo consanguinei. Che tipo di consanguineità abbiamo noi con Cristo? È lo Spirito Santo, lo stesso Spirito che è stato effuso nei nostri cuori e grida papà. Perché? Perché ci riconosce come figli. Ecco, potremmo dire, nella stessa famiglia dei figli di Dio, lo Spirito Santo ha la funzione di voce del sangue, potremmo dire così, all'ingrosso. Sto cercando di parlare come parlavo ai miei studenti dell'ITIS, capito? Cioè, dire le cose in maniera semplice che possano capire anche i bambini. In fondo è quello che ci unisce, che ci fa divinizzati, direbbero i padri greci. La divinizzazione che cos'è? È ricevere la forza dello Spirito Santo, la dynamis di cui dicevamo, questa forza dello Spirito Santo che ti trasforma facendoti diventare figlio. Ci sono tantissimi testi di Paolo dove viene presentato chi eravamo e chi siamo. Chi eravamo? Eravamo straniere, eravamo ospiti, eravamo peccatori, eravamo nemici. Cosa siamo diventati? Siamo diventati figli, siamo diventati eredi, siamo diventati... Cioè, prima il battesimo, prima del battesimo, dopo il battesimo. Chi eravamo e chi siamo diventati? È quello che viene chiamato riconciliazione. Ma che è giusto di per sé, il verbo catalagheo di per sé vuol dire riconciliare, ma San Paolo lo intendeva nel senso profondo del termine, il verbo catallasso, lui lo intendeva perché c'è catà, allo e ci sono tre parole, diventare altro, vuol dire questo letteralmente. Allora, chi eravamo? Eravamo così, ora Dio ci ha riconciliati, cioè ci ha fatto diventare altri. Siamo diventati altro rispetto a quello che eravamo prima. Chiamiamolo conversione, cioè santità. Cioè, sono tanti modi per esprimere lo stesso concetto, per dire che siamo stati trasformati radicalmente. Dio ci ha fatto diventare figli. Cioè, i muri di separazione sono abbattuti, non esistono più separazioni, siamo tutti un'unica grande famiglia. Questo grande ideale di giustizia di cui parlavamo stamattina nell'omelia, citando il primo dei quattro cardini del servo di Yahweh, Isaia 42, ebbene, si è avverato, le nazioni hanno ricevuto la giustizia, cioè questa possibilità di essere amati da Dio anche loro, perché le nazioni, assetate come erano, hanno spalancato le braccia e hanno ricevuto questo dono. Ecco, allora dice, comincia questo racconto, quindi il passo è composto da due brevi parti, versetto 6, 7, 8, 9, che sono articolate ad alcuni, intorno a due citazioni della scrittura. Cioè, è brevissimo, ma ci sono ben due citazioni qui. Cominciamo con leggerlo. Così Abramo credette a Dio e fu computato a lui, e io traduco così, perché eis di kaiosynen, verso la giustizia. Cioè, ecco che cosa San Paolo comincia a spiegare, no? Che da dove deriva questa giustizia? Non viene dalla legge, sta contestando che non sono le opere che ti rendono gradito a Dio. Tu sei già stato scelto da Dio, non, Dio non ti sceglie perché hai fatto del bene. L'amore non è il premio dei buoni, ma è una condizione per vivere. Se non hai l'amore non vivi, come l'aria. Non è che se sarai bravo ti do l'aria, ti do l'ossigeno. L'ossigeno è una condizione per vivere, quindi tu non puoi vivere senza amore. Dio cosa fa? Ti dà l'amore. E quindi non c'è bisogno. Allora, cosa ha fatto? Abramo si aprì, credette, vuol dire si appoggiò, e quindi stiamo attenti che qui è la prima occorrenza nella Bibbia ebraica della radice, vi dicevo già ieri, mem nun, che è la parola amen, cioè aleph mem nun, amen, che significa che è il campo semantico della fede. E il testo scelto da Paolo collega direttamente la fede di Abramo con la giustizia. Notate bene, e questa giustizia viene attribuita a Dio l'iniziativa di conferire ad Abramo questa giustizia. Avete visto? Il verbo è il passivo, eh? Fu computato, cioè da chi? È Dio che gli ha detto, poiché tu ti sei aperto, ti sei, ecco la amen, ti sei appoggiato a me come a una roccia, potremmo dire così, ecco. Cioè, potremmo dire, così Abramo si appoggiò a Dio come a una roccia, traducendo in maniera, se volete, un po' banale, ma questo è il senso, e Dio lo ha computato a lui come un cammino verso la giustizia, perché c'è un eis. Non dice come giustizia, ma eis di kaiosynen, cioè è un cammino che ti porta verso la giustizia, cioè l'esserti aperto a me, l'esserti appoggiato a me, ti rende capace di compiere questo percorso che ti porterà ad essere veramente figlio. Cioè non è una cosa che è automatica, tac, sei già diventato, no, in fondo è il cammino della fede, no? La fede è un cammino, si passa da un meno a un più, tu ti apri e Dio pian piano ti porta. E allora ecco la conclusione di questa prima parte. Riconoscete dunque che quelli dalla fede, sottinteso provenienti dalla fede, cioè provenienti cosa vuol dire? Ek in greco, c'è un ek pisteos, è come dire figlio di. Quindi coloro che sono figli della fede, ma la fede in questo caso è il riferimento ad Abramo. Quindi coloro che nascono da Abramo sono figli della fede. Quindi quelli che nascono da Abramo, quelli che si fanno riferimento alla fede, questi sono i veri figli di Abramo. Ricordate che Abramo ha avuto un altro figlio, ma non l'ha avuto dalla fede, l'ha avuto dalla sua intraprendenza umana. Ed è per questo che è stato scartato. La tua intraprendenza umana, sì, genera sì dei figli, ma sono dei figli bastardi. Mentre il figlio vero è il figlio che generi dalla fede, cioè la fecondità viene dall'abbandono a Dio, non dalla scelta dei tuoi progetti, perché quando tu continui a imbastardire Dio, perché Abramo in realtà cosa fa? Dice, ah certo, Dio mi ha detto, dovrai avere un figlio, io ho 100 anni, mia moglie ne ha 90, tutte e due siamo ormai fuori di ogni speranza umana, cosa posso fare? Però mi rimane una schiava. Ma sì, secondo le leggi usuali del luogo dove mi trovo, il codice di Hammurabi, l'uomo che sposa una donna sposa contemporaneamente anche tutte le sue schiave, dunque Dio vorrà dire che io avrò un figlio da mia moglie, nel senso che, perché la legge riconosceva che tutte le schiave a cui lui si univa, comunque i figli sarebbero stati figli della moglie, non della schiava, perché la schiava non aveva personalità giuridica. E allora Bravo dice, forse, capite che però è un escamotage, è un prendere la parola di Dio e rigirarla per fargli dire quello che voglio io. E in questo senso dice Dio, no, non è questo il figlio che io volevo. Certo, è un figlio, ok, è figlio tuo, certo, sicuro, quindi sarà benedetto anche lui, ma non è questo. Il figlio della benedizione è il figlio che nasce da una fede pura, che nasce da un abbandono totale, non è questo figlio, questo è un altro figlio. Non so se ho reso l'idea, no, la differenza. Non è perché l'altro sia cattivo, no, no, non c'entra niente, poverino, è anche Agar, viene poi benedetta, tutto quanto, ma non è questo. Cioè, il figlio che io ho pensato per te è un altro. E allora dice, riconoscete dunque che quelli della fede, quelli che vengono dalla fede, quelli che sono nati nella fede, questi sono figli di Abramo. Cioè, chi sono questi? Sono i Galati. Voi Galati non siete nati dalla legge, non siete nati dalle opere della legge, siete figli di Abramo. E poi aggiunge, avendo previsto poi la scrittura che dalla fede, ancora una volta questo ek pisteos, dalla fede Dio giustifica le nazioni, il riferimento è, non so se avete notato, proprio quello che abbiamo letto stamattina, nella messa, cioè quel brano citato da Matteo in cui si dice ecco il mio servo che io mando su di lui lo spirito, questo brano di Isaia 42, proprio qui, quindi parla delle etne, ta etne, le nazioni di cui si parlava stamattina. Dio giustifica le nazioni, vi ricordate che vi ho spiegato durante l'omelia cosa vuol dire giustificare, cioè Dio cosa fa? Quando uno veramente si apre a lui, ti dichiara figlio, ti dichiara giusto, cioè lui ti mette nella condizione giusta perché tu possa rispondere al suo amore, ecco la giustizia, è la condizione giusta perché tu possa camminare nella direzione giusta, quindi chiamiamolo così, la giustizia è Dio che mette a posto tutte le cose, come avevo già detto. Cioè questo Dio che sa orientare tutto, anche la tua povertà di pagano, verso la pienezza della vita, un Dio che non esclude nessuno. Ecco allora questa, quindi sono figli di Abramo, avendo previsto, e allora cosa ha fatto? Se Dio aveva già previsto questo, cioè che tutte le nazioni devono essere giustificate, cosa ha fatto? Preannunziò la buona notizia, è bellissimo, proengeleisato, c'è dentro la parola evangelizzare, ha evangelizzato in anticipo, cioè ha dato la buona notizia in anticipo ad Abramo, che in te saranno benedette tutte le genti, è la seconda citazione che noi troviamo, no? La prima era la citazione di Genesi 15,5, la seconda è la citazione di Genesi 12,3, in te saranno benedette tutte le genti, cioè tutte le nazioni, ancora una volta ta etne, le genti, i pagani, eccetera, quelli che secondo Israele sono senza speranza, sono quelli che non valgono niente. Ed è interessante che approfittando del fatto che in ebraico e in aramaico la parola figlio può avere anche il significato generico di seguace di qualcuno, o comunque che è pertinente a qualcuno, lui sposta la discendenza di Abramo da un piano fisico a un piano spirituale. Cioè tutti coloro che in qualche maniera fanno riferimento ad Abramo e vogliono seguire Abramo, essere figlio vuol dire uno che sta dietro ad Abramo, che sta con Abramo, che vive con lui, allora tutti quelli che vogliono avere questo, allora diventano veramente, quindi dal punto di vista spirituale sono tutti figli di Abramo. Ricordate che eco ci può essere in San Paolo, ci possono essere delle parole di Gesù, che Gesù ha detto e che ancora una volta non erano certamente scritte, perché il Vangelo di Giovanni è stato scritto più tardi, però certamente circolavano delle tradizioni orali giovannee, come esistevano. Che cosa hai in mente? Vi ricordate? Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo. Ricordate Giovanni? C'è tutto il famoso discorso su Abramo. Abramo, vostro padre, esultò al pensiero di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Tutti rimangono per dire: perché? Ma perché io sono figlio di Abramo, perché io sono colui che è venuto a riportare la purezza della fede di Abramo, a dirvi che non è il legalismo che salva. Io preferisco piuttosto che dire legge, direi legalismo, perché la legge di per sé, se è l'espressione della mia risposta all'amore di Dio, sì che mi aiuta a salvarmi, perché se è questo. Ma se la legge invece è colei che mi permette di commerciare con Dio e di fare una specie di partita doppia, per cui avendo io osservato tutti i 365 precetti negativi e i 248 positivi, arrivo con questa congerie di roba a portare al Signore: guarda, Signore, tutto questo l'ho fatto bene, dunque merito il paradiso. A questo punto questo è legalismo, e il legalismo non mi porta a Dio, mi porta alla autogiustificazione, mi porta alla carne, come dicevamo nella meditazione precedente, non allo spirito. Ecco allora, preannuncio, ecco la buona notizia. Qual è il Vangelo che Abramo ha ricevuto? La buona notizia è questa: che in te saranno benedette tutte le nazioni. Notate bene ancora una volta il passivum divinum: saranno benedette da chi? Da Dio. Dio benedirà. Notate bene la parola in te saranno benedette. Il verbo benedire in ebraico, ve l'ho già detto, non è semplicemente ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'ho spiegato cos'è la benedizione, non mi ricordo se l'ho detto l'altra volta o no. Comunque, quando nasceva un bambino, la allevatrice prendeva il bambino e lo deponeva ai piedi del papà, che si sedeva sulla sedia patriarcale. E il papà poteva fare due gesti: o sollevava il piede destro e lo appoggiava sul bambino dicendo: abbiamo già troppe bocche da sfamare, venga esposto e venga venduto come schiavo, oppure lo prendeva e lo metteva sulle ginocchia, quasi a dire: tu sarai sempre mio figlio, io sarò sempre tuo padre. È curioso, perché le ginocchia in ebraico si dice bereché, benedizione si dice berekà, le benedizioni è berekot. Quindi vedete che c'è un collegamento. Cosa vuol dire allora benedizione? Questo Dio che ti prende e ti porta sulle ginocchia. È questo Dio che dice: qualunque cosa farai, io sarò sempre tuo padre, non ti abbandonerò mai, mi prenderò sempre cura di te. Ecco allora che cosa vuol dire che grazie ad Abramo, grazie al sì di Abramo, tutte le nazioni sono benedette, cioè Dio le ha prese e le ha messe sulle sue ginocchia, ha dichiarato che tutti gli uomini sono suoi figli. Ma anche qui è curioso, lo vedremo dopo, ma verrà precisato dopo, ma è interessante. Questo capitolo 15 della Genesi, ricordate che quando gli ebrei, quando San Paolo parla di legge, non parla soltanto di tutti i precetti, i 10 comandamenti più i 600 rotti precetti più tutto quello che c'era da fare, ma il precetto per eccellenza qual era? La circoncisione. Era quello che bloccava di più i pagani. Perché? Perché a parte che è dolorosa, ma poi erano tutti adulti, non è il bambino di 8 giorni, e poi soprattutto veniva epitomè, vuol dire di per sé mutilazione. In greco la circoncisione veniva considerata una specie di mutilazione, e dal punto di vista pagano era qualcosa di non bello, non era considerato, una specie di tabù per i pagani, e quindi dovevano superare un certo tabù, no? Capite? Come dire, se uno mi dice: tu per far parte di essere cristiano devi mangiare l'arrosto di cane, vuol sapere che mi blocco, è un tabù per noi. Ma in Cina lo mangi tranquillamente come noi mangiamo il pollo arrosto, capite? Ma è un'altra cosa, c'è una specie di tabù per i pagani. Era questo per eccellenza. Cosa facevano questi giudei giudaizzanti che sono arrivati da Gerusalemme e stanno seminando panico presso i Galati? Dovete farvi circoncidere, se non vi fate circoncidere, ecco la legge, allora non potete essere salvi, perché questa è l'opera che tu fai. Tu fai quest'opera e sei salvo. Talismano, no? Se tu porti la zampetta di coniglio in tasca, avrai sempre fortuna. Cioè, è una specie di talismano, legalismo, se volete. E allora, San Paolo ha scelto questo brano, e non uno che poteva usare dopo, ma siamo al capitolo 15, e siamo prima della circoncisione di Abramo. Quindi, se Abramo ha ricevuto la grazia da Dio di essere figlio prima della circoncisione, vuol dire che non è la circoncisione che l'ha reso gradito, ma la fede. Sono spiegato, è sottile la cosa. Il fatto che lui abbia scelto questo brano, il capitolo 15, e non il 19. Il 19, perché dopo il capitolo 19 già Abramo è circonciso, ma prima non lo è. Allora, furbescamente, Paolo sottolinea questo. Abramo è stato giustificato prima di essere circonciso, non dopo. Era ancora pagano. Per voi giudei, che pensate che i veri giudei sono quelli della circoncisione. Oh, tant'è vero che poi altrove Paolo dirà delle parole veementi contro questi che vanno in giro a parlare di circoncisione, e dice: sarebbe ben meglio che questi venissero circoncisi a fondo. Ecco, visto che vogliono l'epitomè, che gliela taglino tutta, una circoncisione a fondo. Quindi è durissimo San Paolo contro questi che vanno in giro a parlare continuamente di circoncisione, no? Allora, annunziato la buona notizia, ecco la buona notizia qual è, il Vangelo qual è, la buona notizia è che Dio ha preso tutte le genti sulle sue ginocchia, capite che bello, vuol dire questa è la buona notizia anche per noi cristiani, che nessuno è escluso, che nessuno è tagliato fuori, rispettando rigorosamente la sua scelta e il suo modo di, il suo percorso. Non vuol dire che siccome nessuno è escluso tutti devono fare le stesse cose, stiamo attenti, perché questo porta a dire, pensate cosa succede quando il Papa ha detto che bisogna accogliere tutti, certo, ma da sempre questo, non esiste nessuno. Anche i gay, ma sicuro anche i gay, non è mai scritto sulle porte delle chiese i gay fuori di qui, i travestiti non mettono piede dentro, ma assolutamente no, tutti sono accolti, ma di solito, però, quello che è previsto è che dipende dal tuo cuore che si apre a Dio, se tu ti apri a Dio e accogli le condizioni per ricevere l'Eucaristia, se no, invece di ricevere l'Eucaristia, ricevi solo una benedizione. Puoi pregare con i tuoi fratelli, ma senza andare a ricevere il corpo di Cristo. Ma in quante maniere Gesù ha il modo di può comunicarsi a noi? Solo con un sacramento? Ci sono infiniti modi di comunicare. Posso comunicare con la preghiera, comunicare con la fraternità, comunicare col perdono, comunicare con la parola, comunicare con la comunione eucaristica, ma anche comunicare con la comunione spirituale. Sono tutti modi per comunicare. Allora, ecco l'equivoco. Quando il Papa dice anche i divorziati devono essere ammessi, ma nessuno ha mai detto che i divorziati devono essere fuori dalla Chiesa. Assolutamente no. Ma un conto, cioè, tener conto della diversità e rispettarla è un dovere di verità e di giustizia. Quando io metto tutto nel calderone, ma tutto va bene, ma dai, no? Capite? Ma questo è, non è un rispetto della persona, ma è il tentativo di fare una specie di minimo con un multiplo dove tutti finiscono sotto lì e quindi non si capisce più dove stanno i numeri pari e i numeri dispari, facciamo tutto una cosa. Non so se mi sono spiegato. Questo è il rispetto. Quindi quando Paolo parla che tutti sono benedetti, vuol dire che ognuno con la sua storia, con le sue ferite, con tutto quello che ha vissuto, è sulle ginocchia del Padre. Dio non esclude nessuno. Questo non vuol dire che necessariamente bisogna che allora questo qui, ma allora perché no, il prete va a confessarsi e non gli dà la soluzione? Ma questo è un sacramento. I sette sacramenti sono i sette modi fondamentali con cui Dio raggiunge l'umanità per salvarla. Ma quanti modi ha Dio di raggiungere l'umanità? Solo sette, poverino. Ha milioni di modi. Certamente, io non posso, siccome io sono un ministro di Dio, devo disporre di quello che lui mi ha dato, non posso darti quello che non ho, no? Capite? Se io ho lo stipendio di 1000 euro al mese, non posso darti le 2000 se me lo chiedi, non ce le ho, mi sono spiegato. però quello che posso darti è dire ok, ti ascolto, eccetera, però non posso darti la soluzione. Però questo non vuol dire che sei escluso, vuol dire che comunque Dio troverà una strada di perdono diversa, dovrai trovare un'altra strada. Ce ne sono tante di strade di perdono, non esiste solo quella. Cioè esistono dei percorsi sacramentali senza arrivare ancora al sacramento, e questo percorso è certe volte lento, poi uno ci arriva, perché Dio è misericordioso, ma non è qualunquista, perché rispetta il cammino di ciascuno. Non so se sono riuscito a confondervi più le idee, no? Perché qualche volta, quando uno vuole chiarire, rischia di dire, dirò poche cose ma ben confuse. Ecco, allora spero di... per non farmi... cioè, questo è veramente... è questo cammino di rispetto della persona che noi dobbiamo... portare avanti come cristiani. Non dobbiamo, ma questo qui non fa la comunione, mio marito non fa la comunione, arriva da me e io dico, ma vuol dire che non è ancora il suo momento, quando arriverà vedrà che il Signore lo condurrà, e poi magari fa la comunione spirituale, avrà altri modi di arrivare, non lo sappiamo. Io mi ricordo un ragazzo, adesso è prete, da poco è diventato prete, dopo 50 e rotti anni, e ma era già consacrato al Signore, era già... Mi ricordo che quando ero in oratorio, noi ci si ritrovava con i giovani nella cappella dell'oratorio a pregare e lui rimaneva fuori. Doveva fare il contestatore, io non entro, no, io non fermo. E, però era fuori la porta, era una porta di quelle porte lì di cartavelina, probabilmente tamburate, noi pregavamo i vespri oppure cantavamo e si sentiva fuori, e lui era fuori che percorreva nervosamente il corridoio, il salone che c'era fuori. Dopo lui è andato a meditare e mi scrive, sto pregando con quelle preghiere che ascoltavo dalla porta, e poi sento questa nostalgia eccetera, e poi pian piano, cioè, non riusciva a entrare in chiesa perché aveva i suoi blocchi, le sue cose, le sue ferite di famiglia, tutto. E però pian piano da fuori cominciava ad ascoltare, a meditare, poi ha cominciato a entrare in rapporto epistolare con me, ha cominciato a... e lì sono nate pian piano piccole cose, fino a diventare... Ma mi ricordo che lui poi, vabbè, un ragazzo mi ha fatto la quinta elementare, non aveva neanche bisogno, mi ricordo che l'avevo convinto, ma guarda che tu sei, hai un'intelligenza brillante, comincia a studiare, io ti aiuto, ti do una mano, eccetera. E poi si è iscritto alla scuola serale, ha fatto serale, ha fatto anche le magistrali serali. E io avevo aiutato, poi io parto, vado via dalla parrocchia dove ero e mi dice, adesso io cosa faccio? Ah, non lo so, io vado a fare quello che dice il vescovo. Dopo veniva a trovarmi là e alla fine so che lui è entrato nella MOP, Mission Ouvrière Saint Pierre et Paul di Jacques Leuf, e poi lì si è consacrato eccetera, poi dopo, 2 anni fa è diventato prete, pur avendo ormai un'età ragguardevole, era più vicino alla pensione, che dunque, mi pare che lui sia del 56 se non sbaglio, quindi. Ora, per dire che il Signore ha i suoi tempi e i suoi momenti, il rispetto del percorso di ciascuno è fondamentale. Dio ci prende sulle sue braccia e sulle sue ginocchia e ci dice, tu sei mio figlio, però rispetta il nostro cammino, non ci spinge e non ci costringe, ci fa arrivare. Siamo noi che siamo spesso ostinati o che vorremmo superarlo oppure ritardarlo, però il problema è nostro. Ecco allora questo Dio che è bello, che giustifica le nazioni e che le benedice. In te, grazie a te, Abramo, tutte le nazioni sono sulle mie ginocchia, sulle ginocchia di Dio. Così, quelli dalla fede, cioè chi? I Galati, voi pagani, sono benedetti, ancora una volta un passivum, cioè Dio li prende sulle ginocchia, con il fedele Abramo, cioè voi siete con Abramo, siete diventati quelli della fede, quelli che si abbandonano, voi avete aperto la porta a Dio e Dio vi ha già preso sulle ginocchia, capite che è magnifico questo, vuol dire che basta che tu apri il cuore, e lui, ricordate, a me viene in mente la conversione dell'innominato del Manzoni, no? Uno dei più bei testi cristiani che io abbia mai letto, no? Il tormento dell'innominato che passa tutta la notte a tormentarsi e comincia a dire Dio, se ci fosse, se esistesse questo Dio. E alla fine, quando sente parlare la possibilità di una misericordia, del perdono, lui che dice, ma io ne ho fatte troppe, no? Pensate, lui aveva fatto di tutti i colori, ma gli viene in mente la frase di Lucia, no? Vi ricordate quando dice, Dio perdona molti peccati per un solo gesto d'amore. Ecco, lui che sta pensando addirittura al gesto estremo del suicidio, dice, allora, se è possibile, allora ci sarà un Dio anche per me, no? Che lo metto suono. Suonano le campane della chiesa, lui dice, come? Mattino, presto, alle 5 del mattino, 4 e mezzo, suonano le campane, cosa succede? Manda la sua serva a chiamare, a vedere cosa succede, e la serva gli dice, ma c'è la visita pastorale, c'è il cardinal Federigo. Ecco, e lì lui va, ecco, e abbiamo, secondo me, il più bel racconto. Io penso che è un racconto autobiografico di Manzoni, anche Manzoni ha convertito, di quello che lui ha vissuto e che cosa vuol dire incontrarsi con la misericordia. Cioè, in fondo noi, e siamo nell'anno della misericordia, no? Vuol dire che noi cristiani siamo incaricati di far fare a tutti coloro che incontriamo l'esperienza di un Dio che ti porta sulle sue ginocchia. Quindi è questo che noi potremmo domandare, no? Domando al Signore che cosa desidero e voglio, io penso domandare questo sicuramente è quanto di meglio noi possiamo chiedere al Signore proprio per diventare testimoni di questo amore che non si ferma di fronte a nulla.